Chiesa di Laodicea, a termine di questo, della riflessione su questa chiesa, come ho già detto qualche settimana fa, mi fermerò con questo studio. Grazie, grazie fratello. Mi fermerò per un po' con questo studio, lasceremo la possibilità ad altri fratelli, credo che sia fratello Gino Vairo che porterà delle riflessioni, e poi possiamo riprendere dal capitolo 4, faremo il capitolo 4 e il capitolo 5. Allora vogliamo subito leggere la chiesa di Laodicea, capitolo 3, i versi da 14 alla fine del capitolo. All'angelo della chiesa di Laodicea scrivi: queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e veritiero, il principio della creazione di Dio. Io conosco le tue opere, tu non sei né freddo né fervente. O fossi tu pur freddo o fervente. Così, perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Tu dici: sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente. Tu non sai, invece, che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Perciò io ti consiglio di comprare da me dell'oro purificato dal fuoco per arricchirti e delle vesti bianche per vestirti e perché non appaia la vergogna della tua nudità e del collirio per ungerti gli occhi e vedere. Tutti quelli che amo, io li riprendo e li correggo. Sii dunque zelante e ravvediti. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Siamo davanti ad un nuovo volto, ad un aspetto nuovo di questo messaggio che Gesù manda alle sette chiese. Stiamo ricordando di volta in volta che queste sette chiese formano un tutt'uno nel messaggio del Signore Gesù e che a ciascuna chiesa c'è un volto preciso. Vi ricordate, abbiamo detto di Efeso, una chiesa molto amata, nello stesso modo che noi stessi siamo stati molto amati, ma una chiesa anche molto ingrata a colui o verso colui che l'ha tanto amata. E così di volta in volta abbiamo visto un messaggio preciso che è fatto da guida allo scritto, ad una lettera. E per questa lettera noi abbiamo un volto che non è molto bello. Laodicea è una chiesa ingannata da una presunta autosufficienza. Avete notato? Abbiamo letto nel versetto 17: tu dici, sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente. Una chiesa ingannata da una presunta autosufficienza. Quando una chiesa o un credente arriva a questo stadio, a questo peccato, cioè l'autosufficienza, allora incomincia la discesa verso il giudizio di Dio. E mi ha fatto riflettere molto, fratelli, e ovviamente non possiamo fare a meno di pensare alla nostra assemblea. È un messaggio questa sera che il Signore vuole portare a me, a voi, alla chiesa di Villa Cortese. E sappiamo che il Signore ha benedetto questa chiesa, arricchita di doni. È una chiesa che il Signore, dove il Signore ha dimostrato tutta la sua bontà. Però facciamo attenzione, fratelli, perché il giorno in cui ci sentiremo autosufficienti, il giorno in cui ci sentiremo persone che non hanno bisogno di niente, di nessuno, inizia la discesa. Quindi io credo che questa lettera, il contenuto di questa lettera, è un avvertimento per tutti noi. E se il Signore stasera la fa predicare qui, vuol dire che sta parlando a tutti noi. Il fatto che Dio abbia fatto dei doni ad una chiesa non significa che questa chiesa sia autosufficiente, che non ha bisogno di nessuno, che non ha bisogno di niente. Ricordate la chiesa di Corinto? È vero, quando leggiamo in questa prima lettera all'inizio, l'apostolo stesso che dice che è una chiesa che è stata arricchita in ogni maniera, in ogni dono, ma una chiesa che è caduta nell'orgoglio, nell'autosufficienza, nel pensiero tremendo secondo il quale questa chiesa non aveva bisogno di nessuno. Ed era arrivata anche a dire questa chiesa che lo stesso apostolo Paolo forse non era neanche un apostolo. Abbiamo sempre bisogno dei nostri fratelli, qui e anche fuori di qui. E soprattutto abbiamo bisogno di tutto il sostegno dello Spirito del Signore. Sono convertito da 37 anni e ho visto assemblee fiorenti, delle belle assemblee, con dei fratelli con tante capacità, con dei buoni doni, che poi hanno fatto delle discese veramente pericolose e vertiginose. Dobbiamo davvero mantenerci umili davanti al Signore, dobbiamo dire che se il Signore ci sta dando ancora la grazia di stare in piedi, è soltanto perché Lui ci sta facendo ancora grazia. E non è certamente perché siamo arrivati ad una conoscenza tale o delle capacità tali o anche a delle attività tali da farci sentire una chiesa a posto. Dobbiamo sempre stare con la faccia per terra davanti al Signore. Laodicea è tristemente famosa da tanto tempo. Credo che una delle lettere che si ricorda di più quando si pensa alle sette chiese dell'Apocalisse è proprio quella di Laodicea, è vero? Una chiesa tristemente famosa per dei versi che abbiamo letto qui, versi come ti vomiterò dalla mia bocca, oppure io sto o sono alla porta e picchio. Queste accuse, questi giudizi del Signore ha fatto pensare a molti studiosi che i componenti di questa chiesa forse non erano neanche credenti. Io ricordo diversi anni fa, parecchi anni fa, in un corso che faceva il fratello Giovanna Principe, e un fratello portava proprio l'Apocalisse. E quando arrivò a spiegare la chiesa di Laodicea, disse che forse questa non era una chiesa veramente chiesa, cioè i componenti di questa chiesa forse non erano mai nati di nuovo. In realtà non è così. Il Signore la chiama chiesa. E il Signore, abbiamo letto nel versetto 19, che dice: tutti quelli che amo, io li riprendo e li correggo. Sii dunque zelante e ravvediti. Il Signore sta dicendo che nonostante tutto, tutta la terribile condizione spirituale di questa Chiesa, il Signore sta ancora dicendo che ama questa Chiesa. Il Signore ama questa Chiesa. Laodicea è stata da sempre una Chiesa che ha destato tristezza e preoccupazione. Ho visto sulla carta geografica che Laodicea era molto vicina a Colosse. E uno dei credenti che ha spesso visitato Laodicea, la chiesa di Laodicea, è stato questo uomo di Dio di nome Epafra. E guardate cosa dice la scrittura a proposito della preoccupazione di quest'uomo. Colossesi capitolo 4, leggiamo i versi 12 e 13. Sappiamo che probabilmente, quasi sicuramente, Epafra, collaboratore di Paolo, ha fondato la chiesa a Colosse, e Colosse era molto vicina all'Laodicea, e quindi il modo in cui Epafra ne parla si capisce che questo uomo di Dio visitava spesso questa chiesa, un po' come noi, non so, possiamo fare quelle chiese qui nel Milanese, nei dintorni. Epafra visitava questa chiesa, e dice qui l'Apostolo Paolo, rendendo testimonianza di quest'uomo, dice: Epafra, che dei vostri ed è servo di Cristo Gesù, vi saluta. Egli lotta sempre per voi nelle sue preghiere, perché stiate saldi come uomini compiuti, completamente disposti a fare la volontà di Dio. Infatti gli rendo testimonianza che si dà molta pena per voi e per quelli di Laodicea e per quelli di Ierapoli. Questo uomo di Dio soffriva tantissimo per la tremenda situazione di carnalità, di autosufficienza di questa chiesa di Laodicea. Un uomo, molto bello questo, veramente abbiamo imparato questo uomo, che lottava nelle preghiere. Paolo testimonia che questo è un uomo di Dio che lotta nelle preghiere, e dice un uomo anche che si dava molta pena per questa chiesa. Era molto preoccupato, Epafra, per il modo in cui si comportava questa chiesa. E questo è davvero molto molto bello, vedere questi uomini che per la grazia di Dio soffrono per la testimonianza. Vediamo l'analisi che il Signore fa di questa chiesa. È veramente interessante vedere un po' l'analisi che Gesù fa di questa chiesa. Dice ad un certo punto, versetto 15: io conosco le tue opere, tu non sei né freddo né fervente, o fossi tu pur freddo o fervente, così perché sei tiepido. Notate, fratelli, il Signore conosce le opere di questa chiesa, ma sono opere di credenti che vivono nella tiepidezza. Notate, a questa chiesa il Signore, e anche agli anziani di questa chiesa, perché notatelo sempre, come il Signore parla al maschile e sempre al singolare, quindi il messaggio è sempre rivolto a coloro o a colui che il Signore chiama alla responsabilità. E il Signore Gesù, verso questa chiesa, non ha delle accuse o non elenca dei peccati di una certa gravità. Non parla di credenti che sono deviati dalla fede, come ad esempio ha parlato a Pergamo, a Tiatiri. Non sono credenti che tollerano peccati molto gravi. Non sono credenti compromessi in determinati peccati, come era per le altre chiese. L'accusa del Signore Gesù qui è una sola: voi siete, o tu sei come chiesa, tiepida. E la tiepidezza che il Signore mette in evidenza in questa chiesa. Allora mi sono chiesto: che cosa significa, o cosa sono credenti tiepidi? Noi oggi forse diremmo: è un credente che non dà fastidio a nessuno, non fa niente, non fa né bene né male. Tante volte ho sentito dei credenti che mi dicevano: io sto per conto mio, sto per i fatti miei, non do fastidio a nessuno. Sono credenti silenziosi, stanno lì, sono presenti qualche volta, forse non sempre, ma non danno fastidio a nessuno. In realtà la tiepidezza è proprio mancanza di amore per il Signore e per la sua testimonianza. La tiepidezza è mancanza di amore, di fervore, di un sentimento d'amore verso il Signore. Il contrario di amore non è sempre odio o violenza. Il contrario di amore è anche freddezza e tiepidezza. Può essere anche in maniera tremenda indifferenza verso le cose di Dio. Quando andiamo per le strade a evangelizzare, cos'è che ci disturba di più? Vedere le persone che si avvicinano, che ci contrastano, che vogliono parlare, vogliono farci, forse vogliono dirci che stiamo sbagliando, vogliono dire la loro, questo è che ci disturba di più? Non so per voi, ma è brutto e triste quando noi stiamo predicando per le strade e vediamo delle persone che passano indifferenti, senza neanche guardare, vanno per la loro strada, come se nessuno si trova lì a parlare. L'indifferenza. È vero? È tremendo questo. L'indifferenza è lo stato naturale di chi non è credente, di chi non conosce il Signore. E quando questa condizione morale, spirituale, si trova nel credente, è davvero brutto, fratelli. È brutto. È meglio un credente che vuole parlare, che vuole dire la sua, che vuole anche dire che non è d'accordo, piuttosto di vedere persone che sono completamente indifferenti per l'opera di Dio, verso l'opera di Dio. Guardate Gesù cosa dice. Gesù quasi propone delle aspettative che rasentano il paradossale. Dice a un certo punto, fosse tu pur freddo o fervente, o caldo, molto caldo. È vero, una cosa strana, ma come? Il Signore vuole che i credenti siano freddi? Certamente il Signore non vuole che i credenti siano freddi nell'opera sua. Però la freddezza, la consapevolezza della freddezza, fa in modo che il credente si muova, si dia una scossa, si dia una mossa. Invece la tiepidezza è proprio quello stato naturale che ci fa stare così bene e ci fa snobbare le cose spirituali. Io non ho bisogno di nessuno. Io posso non venire in piazza a evangelizzare. Non ho bisogno di parlare alle persone. Io non ho bisogno di frequentare tutti gli incontri. Io la Bibbia me la posso leggere a casa mia, non ho bisogno di andare per forza in adunanza. Questo stato di snobismo, di indifferenza, di quasi un fatto naturale. Vi ricordate, una volta abbiamo fatto l'esempio quando una persona si mette sotto una doccia. Se l'acqua arriva fredda, questa persona reagisce, si sposta. Cioè, non è possibile fare una doccia con l'acqua fredda, soprattutto d'inverno. Se l'acqua è bollente, cosa fa? Si sposta ancora. Ma se l'acqua è tiepida, come si sta bene sotto quella doccia? È vero, è proprio lo stato naturale. Come stiamo bene? A volte vogliamo prenderci uno, io facevo, quando lavoravo, mi prendevo uno sgabello e mi mettevo sotto lì, oh, che bello. Non volevo uscire più. E ci sono molti credenti che sono così. Sono lì insensibili. Non sanno di niente, né di freddo né di caldo, non sanno di niente. E molte volte dicono, non do fastidio a nessuno. Sono lì. E questa è davvero una cosa molto, molto triste. Essere tiepidi per il Signore Gesù, sapete in cosa consiste? Secondo il messaggio che abbiamo qui, consiste in un solo peccato che produce tutto questo stato di indifferenza, di tiepidezza verso le cose di Dio. Sapete qual è, fratello? Mancanza di comunione col Signore. Che cosa ha detto il Signore Gesù nel versetto 20 che abbiamo letto qui? Io sto alla porta e busso e picchio. Se uno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. E il cenare, il mangiare insieme nella scrittura è sempre figura di comunione. Dove si trova il Signore Gesù nella vita di questi credenti? Di queste persone salvate, di queste persone che hanno realizzato la vita eterna, ma sono indifferenti nella comunione col Signore. Io non so se voi vi è mai capitato di fare del gran bene a qualcuno e questa persona trattarvi con molta indifferenza. Pensate, dopo tutto quello che Gesù ha fatto, ci ha tolti dal peccato, dalla condanna, noi ci mostriamo verso di Lui con estrema indifferenza. E come dicevo, il problema è qui, nel versetto 20. Non è un messaggio da portare ai non credenti. Io l'ho sempre sentito, questo verso, sotto le tende, quando si parla a qualcuno, come messaggio di evangelizzazione. Il Signore alla porta sta bussando, se tu apri Lui entrerà da te. E quindi tu sarai salvato. Ma non è questo il messaggio. Può essere un'applicazione, se volete. Ci può anche stare bene un'applicazione così. Ma l'interpretazione, il messaggio esatto, non è questo. Il messaggio esatto è che il Signore sta dicendo, tu con me non hai nessuna comunione. Io, per quanto riguarda la comunione, nella tua vita, mi trovo fuori dalla porta del tuo cuore. Tu non hai con me nessun contatto. Perché il calore dell'amore si trova solo nel Signore. E quando noi ci allontaniamo, non abbiamo comunione col Signore, allora diventiamo tiepidi. È un po' come quella bevanda, è vero che è bella calda, però man mano che passa il tempo, si allontana dalla fiamma, diventa sempre più tiepida, sempre più fredda. Il problema sta proprio qui, fratelli, che questi credenti di Laodicea non avevano più nessun rapporto col Signore. Forse non leggevano la parola di Dio, forse non meditavano la parola di Dio. Quanti credenti, fratelli, oggi hanno un tempo giornaliero da stare alla presenza del Signore, in preghiera, nella lettura della parola di Dio, nella meditazione? Sembra che le cose di questo mondo ci hanno così avviluppate, accalappiate, imprigionate, da non trovare neanche più il tempo da stare vicino al calore dell'amore di Dio. Parecchi credenti, soprattutto donne, sorelle, mi hanno confessato che leggono qualche volta la parola di Dio. E quando noi ci allontaniamo dalla parola del Signore, fratelli, e quindi dalla comunione col Signore, allora diventiamo tiepidi. Diventiamo credenti che non sanno di niente, che vivono lo stato naturale in cui vivono in maniera naturale coloro che non conoscono Dio. Tu non sei né freddo né fervente. Tu non hai nessuna reazione nelle cose di Dio. Sei lì tranquillo, non dai fastidio a nessuno. Sei tiepido. Stai bene con te stesso. Non stai bene con gli altri. Guardate il Signore che cosa dice a questa chiesa. C'è un giudizio tremendo. E io non riesco a capire fino in fondo. Perché i termini che abbiamo qui, le frasi che abbiamo qui, sono veramente imbarazzanti, fratelli. Il Signore ha detto a questa chiesa: io ti vomiterò dalla mia bocca. È una brutta immagine quella che usa il Signore, vero? Avete vomitato qualche volta questi giorni qua, bambini, grandi, con l'influenza. Cos'è il vomito? Spero che abbiate già digerito, no? Purtroppo è brutto, è una brutta sensazione, vero? Ho visto che il vomito in medicina è un atto di riflesso di difesa. È un corpo estraneo che entra dentro di noi, che non è compatibile con noi e che dobbiamo buttare assolutamente fuori da noi. Nel senso morale, spirituale, è qualcuno che prova disgusto, repulsione verso qualcuno. Io credo che sarà capitato anche a voi di parlare di determinate persone che si comportano in un certo modo e noi diciamo: quella persona mi fa vomitare, è vero? Il modo in cui si comporta mi fa vomitare quella persona, mi fa schifo. Io immagino il Signore che guarda coloro ai quali Lui ha dato la vita. Non so se guarda così me. È il Signore dal cielo che guarda i Suoi figli, coloro che ha fatto i Suoi figli, coloro che sono il prezzo della vita del Suo figliuolo Gesù Cristo. E forse dire dal cielo: mi fa vomitare quella persona. Sta per i fatti suoi, non sa di niente. È nella Chiesa, ma è come un corpo estraneo nella Chiesa. È un corpo estraneo, rigetta. È un meccanismo automatico nel nostro corpo, quello di buttare fuori qualche cosa che è estraneo, che non va bene. E sto parlando di una chiesa, non capisco, fratelli. Ma io prego il Signore che non possa mai trovarmi in questa condizione di disgusto agli occhi del Signore, gli occhi di Dio che ci guardano, che guardano determinate persone che hanno realizzato la grazia e prova verso queste persone un disgusto, una repulsione. Ho visto nella scrittura che questa espressione vomitare si trova, se ho visto bene, almeno 12 volte. E io questa sera voglio leggervi solo un passo, poi potete fare da solo questa ricerca. Mi invito a venire nel libro del Levitico, quando il Signore parla di Canaan, Levitico capitolo 18. Levitico 18, leggiamo dal verso 24. Prima che il popolo prenda possesso della terra promessa, il Signore fa sapere, fa conoscere le ragioni per cui il Signore dà ad Israele Canaan, la Palestina. E parla loro, parla a questo popolo e dice, versetto 24, non vi contaminate con nessuna di queste cose. Sta parlando di diverse cose che facevano queste, sacrificavano i figli, andavano dietro, eccetera, eccetera. Poiché con tutte queste cose si sono contaminate le nazioni che io sto per cacciare davanti a voi. Il paese ne è stato contaminato, per questo io punirò la sua iniquità. Il paese vomiterà i suoi abitanti. Avete notato, fratelli? Il paese vomiterà i suoi abitanti. Allora vedete, quando si parla del vomito, che cos'è? È prendere queste persone e dire: non puoi stare con me, fuori, ma vai a vivere nel mondo, Non sei capace neanche di frequentare gli incontri, di fare una preghiera, di essere attivo nella chiesa. Sai di niente. Ma vattene nel mondo, almeno ti diverti. Abbiamo ricordato, facendo una visita sabato, che la condizione più infelice del credente è vivere una vita carnale. Perché non gode né delle cose di Dio, né delle cose del mondo. Vorrebbe godere delle cose del mondo, ma non può farlo perché è un credente. Però nello stesso tempo non gode niente delle cose di Dio, perché è carnale. Perché lo Spirito di Dio non agisce nella vita di questa persona. Allora andiamo nel mondo. Andiamo nel mondo, almeno ci divertiamo. E dice qui, il paese vomiterà i suoi abitanti. Guardate adesso, versetto 26. Voi dunque osservate le mie leggi e le mie prescrizioni e non commetterete nessuna di queste cose abominevoli, né colui che è nativo del paese, né lo straniero che abita in mezzo a voi, poiché tutte queste cose abominevoli le ha commessa la gente che vi era prima di voi e il paese ne è stato contaminato. Badate che se contaminate il paese, esso vi vomiti come ha vomitato le nazioni che vi stavano prima di voi. Che sta dicendo il Signore qui? Israele, fai attenzione. Io ti do un paese dove scorre latte e miele. Qui c'è tutta la ricchezza di cui tu hai bisogno e di cui puoi essere pienamente soddisfatto. Nessun paese come Canaan. Io lo do a te. Ci parla della salvezza, della vita eterna, è vero? Tutte le ricchezze di Dio sono a nostra disposizione. Ma fai attenzione però, eh? Perché se tu pensi di godere le ricchezze del Signore, indipendentemente dall'ubbidienza alla parola, o di vivere secondo come vivono i pagani, i cananei, il paese ti vomiterà, come ha vomitato quelli là. È successo, fratelli? È successo o no? Li ha vomitate come? E quanti guai ha passato il popolo di Israele. Questi giorni, ieri c'è stata la memoria, vero? Il giorno della memoria, milioni di ebrei che sono stati uccisi. Ma andiamo un attimo a ritroso. Se fosse stato un popolo ubbidiente alla parola, sarebbe stato sempre alla testa e avrebbe comandato il mondo e avrebbe portato nel mondo la persona di Dio, la conoscenza della persona di Dio. Ma Canaan ha cacciato fuori Israele. Ritornerà, grazie a Dio, perché le promesse di Dio vanno sempre a buon fine. Però intanto tu vivi momentaneamente sotto il giudizio del Signore. E così è per la Chiesa. Non godiamo delle benedizioni di Dio. Viviamo sempre come dei poveri. E vivendo come dei poveri abbiamo bisogno di attaccarci alle cose della terra. E questo è davvero molto molto triste. Torniamo al nostro passo di Apocalisse. Vi devo dire onestamente che vi sto anche parlando con molto, molto imbarazzo. Ho sempre cercato di capire che cosa il Signore volesse dire con questa frase sinistra, terribile: ti vomiterò dalla mia bocca. E mi ha ricordato quante volte sono stato male e di notte mi sono alzato e ho dovuto espellere dalla mia bocca qualcosa che non poteva stare dentro di me. Era troppo disgustoso. E mi sono sempre chiesto com'è possibile che un credente possa arrivare agli occhi di Dio in maniera disgustosa. È triste vedere dei credenti che non reagiscono, sapete? Siamo stati a Legnano mercoledì, abbiamo detto qualcosa del profeta Geremia. Lo stordimento spirituale. Un popolo che ascolta, un popolo che viene punito dal Signore e non sente niente. È una situazione disgustosa. Però, fratelli, non pensiamolo a modo nostro. Pensiamolo a modo di Dio. A volte dico, se noi arriviamo anche a soffrire per certe situazioni, nel vedere credenti tanto superficiali, indifferenti nelle cose spirituali, pensiamo a quelle che Dio vede come spettacolo dal cielo delle chiese di tutto il mondo. Mamma mia, deve essere veramente triste. Ci viene proprio la voglia di dire, Signore, ma come hai fatto? Non lo so io. È vero, a noi è sufficiente che ci facciano una piccola cosa, che quella persona ci diventa così antipatica da non voler più stare insieme. Che cosa vede il Signore dal cielo? Cosa vede il Signore dal cielo di te? Ci crediamo che il Signore ci vede? Cosa vede il Signore dal cielo dalla mia persona, dalla mia famiglia, dei miei pensieri? Sono pieni di amore per Lui? O sono quasi quasi snobbiamo l'amore di Dio? Non ci serve. Ci serve qualche altra cosa. Ma una cosa bella di questa lettera è vedere che in Dio c'è sempre speranza. Avete notato? Sempre in queste lettere c'è un'analisi precisa, a volte imbarazzante, disgustosa come in questo caso, eppure Dio ci tiene sempre aperta una porta. E questo è veramente molto bello. Guardate che cosa dice qui il Signore in questa lettera. Sebbene la situazione si presenti in modo terribile e compromessa, Dio può sempre cambiare la storia del nostro cammino. Lui lo può fare. E torniamo al versetto 19 che abbiamo già letto. E una prima cosa che vediamo qui è che il Signore ci ama. Che bello sentire dire, possiamo dire dalla bocca del Signore, anche se la penna è quella dell'Apostolo Giovanni, sentire dire dalla bocca del Signore che Lui ama nonostante tutto questa Chiesa, conciata in questa maniera, in queste condizioni, disgustosa, da vomitare dalla bocca. Il Signore dice: io ti sto parlando così perché ti amo. È troppo bello quando noi, ascoltando, leggendo, riflettendo su determinati giudizi di Dio, l'analisi che Dio fa della nostra vita, della vita delle chiese, della vita personale nostra, sentire anche che in Dio c'è sempre una via d'uscita. Sarebbe terribile, fratelli, non avere, pensare che non c'è più una via d'uscita. Ma attenzione però, attenzione, perché come dicevo prima, possiamo arrivare ad uno stadio di così profondo stordimento spirituale da sentire, da ascoltare con le orecchie e questa voce non raggiungere mai il cuore, mai lo spirito. Attenzione, fratelli. E nello studio che abbiamo portato su il risveglio, suggerimenti biblici per un vero risveglio, abbiamo visto come possiamo anche aver perso tanto tempo, da anni convertiti, essere stati superficiali, indifferenti, tiepidi nelle cose di Dio, quasi a snobbare le cose del Signore. E quando guardiamo verso il Signore e ci rendiamo conto di questa terribile condizione di disgusto agli occhi di Dio, è bello sapere che il Signore, sebbene il tempo non lo possiamo più recuperare perché ormai è perso, possiamo recuperare tutti i valori spirituali che abbiamo lasciato dietro. Fino adesso abbiamo fatto una selezione quali riunioni frequentare, no? Magari soltanto la domenica mattina, come se fosse una messa. Qualche volta anche lo studio biblico, le preghiere no, perché è troppo noioso venire in incontro di preghiera. Poi a un certo punto Dio parla, ci fa vedere che c'è ancora una porta aperta, ci fa conoscere che Lui ha disgusto di noi, ma ci ama ancora. Cominciamo a chiedere perdono, come abbiamo letto, come è scritto qui nel versetto 19, tutti quelli che io amo li riprendo e li correggo. Sinzelander, ravvediti! Arriviamo a questo stadio e la nostra vita cambia. Certo, ci mordiamo le mani perché abbiamo perso tanto tempo, stupidamente abbiamo perso tanto tempo, ma è bello vedere che in Dio possiamo ancora recuperare i valori spirituali e morali che abbiamo lasciato per strada e arrivare davanti al tribunale di Cristo e sapere che tutta la nostra negligenza, tutta la nostra tiepidezza, indifferenza per le cose del Signore non saranno più ricordate perché sono state perdonate. In Dio c'è sempre speranza, fratelli. E il Signore dice qui, abbiamo letto nel versetto 19, tutti quelli che io amo, io li riprendo e li correggo. E sapete cosa mi ha fatto pensare questo? Cosa mi fa pensare un versetto come questo? A quale verso ci fa pensare? Ebrei 12, sì, io stavo pensando ad un altro. Al valore della parola di Dio in 2 Timoteo 3,16. Cosa dice della parola di Dio? Che tutta la parola è ispirata ed è utile a riprendere, correggere, a educare. Ecco lo scopo per cui dobbiamo venire alla presenza del Signore. Perché è lì che il Signore ci fa scuola. È lì che il Signore ci riprende, dice questo non va bene. Io te lo dico perché ti amo, ti voglio troppo bene, altrimenti direi non mi interessa niente, sono fatti tuoi. Tanto sto bene io, sono glorioso. No, non è così. Il Signore ci riprende, però non ci riprende soltanto, Lui ci corregge, e questo è molto bello, vero? Non ci può correggere un fratello anziano, non ci può correggere un uomo ci può parlare da parte di Dio. Giovanni non poteva correggere questa chiesa, da parte di Dio la poteva anche riprendere, ma non la poteva correggere. Il Signore può correggere, e questo vuol dire che il Signore può cambiare proprio il cammino, la direzione sbagliata di quella chiesa, di quella persona, di quel credente. E questo è davvero straordinario, fratelli. E questo lo può fare soltanto il nostro Dio. Colui che ama e ama sempre. Ma noi dobbiamo fare attenzione, perché possiamo scivolare così in basso, cadere sempre di più nel profondo, nel burrone, al punto tale da non vedere neanche più la luce, da abituarci a vivere in quella maniera. Allora diventa triste la cosa. Allora anche quando Dio parla, vuole parlare e ci vuole riprendere, correggere e fare in modo che arriviamo anche al ravvedimento, noi non vediamo e non sentiamo più niente. Io so che molti credenti sono in queste condizioni. Anche quando dicono, grazie fratello, che buon messaggio, veramente hai parlato a me stasera. Anche quando dicono così, il messaggio non è arrivato allo spirito. Perché se arriva allo spirito, produce qualcosa. Produce ravvedimento. Cambiamento di pensiero, cambiamento di direzione. E che cosa fa? Guardate ancora questo versetto 19. Il credente, prima tiepido, diventa zelante. È straordinario questo. Il credente, una chiesa tiepida nelle cose di Dio, nel ravvedimento, nell'ascoltare la voce amorevole del Signore e quindi porre rimedio, diventa zelante. Qualche anno fa, se ricordo bene, andai a vedere che cosa significasse questa parola zelante, zelo. E un dizionario diceva, fra le altre cose, che avere zelo vuol dire pensare in unica direzione, solo le cose di Dio. E le cose di Dio mettono a posto tutte le altre cose. Che ha detto Gesù, fratelli, nel Vangelo di Giovanni? Lo zelo della tua casa mi consuma. Questo aveva Gesù. Aveva davanti a sé un progetto preciso. Però mangiava anche, dormiva. Si preoccupava di fare guarigioni. Ma tutto era alla presenza del Padre. E questo è davvero molto, 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 molto bello. E vediamo che il Signore propone a questa Chiesa la sua soluzione. Io, visto che il tempo sta passando, volevo dire qualcosa intorno a questo. Il Signore propone la sua soluzione. Questa Chiesa cosa dice? Questa Chiesa dice ai predicatori, dice al Signore, dice alle cose spirituali, versetto 17, io sono ricco, io mi sono arricchito, io non ho bisogno di niente. Questo è l'atteggiamento di questa Chiesa. Questo è l'atteggiamento di questi credenti. E il Signore propone a questa Chiesa la sua ricchezza in contrasto con quello che questa Chiesa pensava fosse la vera ricchezza. E questo è davvero molto bello. Però io questa sera non ve lo posso dire, perché ho bisogno meno di una mezz'ora per dirvi questo. Allora io mi fermo qui. Portiamoci a casa quelle che il Signore ci ha detto fino a questo momento e chiediamoci questa sera davanti a Dio, perché guardate fratelli, è vero, noi siamo responsabili anche davanti alla Chiesa, e guai a noi se non pensassimo se non la pensassimo in questo modo. Però ricordatevi fratelli, ricordiamoci che se con la nostra indifferenza e tiepidezza riusciamo a dribblare la Chiesa, non possiamo dribblare Dio. Davanti a Dio noi dobbiamo rendere conto. E se siamo dei credenti intelligenti, se io sono credente intelligente, non lascerò più passare troppo tempo prima di mettermi a posto e di dire grazie Signore che tu mi ami. Nonostante io sono stato superficiale, indifferente, ti ho snobbato la tua testimonianza, nonostante sono stato disgustoso davanti a te, io ho capito stasera che tu mi ami e che addirittura posso diventare un uomo zelante, una donna zelante, pieno di zelo per te. Questa è la bellezza del Signore. Allora, se Dio piacerà, la prossima volta voglio farvi vedere la soluzione che Dio dà in contrapposizione alla soluzione di tiepidezza che ha trovato questa Chiesa, perché ha a che fare proprio con la città di Laodicea, proprio con la problematiche di natura materiale di questa Chiesa. E la soluzione del Signore va sempre alla radice, a colpire il segno giusto per uscire fuori e diventare dei credenti che amano Dio e amano la testimonianza e anche le anime che muoiono per mancanza di conoscenza. Che il Signore ci aiuti. Amen.